sta per andare in onda? L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. E allora siamo sempre qui alla stazione.
Ciao Davide. Benvenuti nel nostro scompartimento.
È uno scompartimento che vede di volta in volta vari tipi di ospiti.
Come uno scompartimento vuole, insomma, sale chi vuole, scende chi vuole e noi abbiamo l'opportunità di conversare, di dialogare e anche di chiacchierare, perché no, ridere, di alcune tematiche che ci sembrano importanti.
E intanto in sottofondo Fiorella Mannoia, I dubbi dell'amore. Ma forse dopo un po' prenderei ad organi l'esistenza, mi convincerei che posso fare senza, chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua. Dell'amore, per me è una canzone stupenda.
Beh, Fiorella Mannoia canta sempre dei testi impegnati, dei testi poetici e al contempo molto molto ficcanti.
Allora, abbiamo in linea Dora Bognandi. Ci senti, Dora?
Sì, ci sono.
Benvenuta, Dora, sul nostro scompartimento.
Ecco. Grazie. Allora, Dora Bognandi è responsabile del Dipartimento Relazioni Pubbliche e Libertà Religiosa per la Chiesa Avventista Italiana, l'Unione delle Chiese Avventiste. Dora, tu tra l'altro sei spesso anche impegnata, come dire, in riflessioni pubbliche in cui il centro della questione è il ruolo anche della donna nella Chiesa, ma della donna nella società in generale, è così?
Sì, certo, me ne occupo sia per il mio ruolo nella Chiesa Avventista e in quanto i temi riguardanti le donne riguardano i diritti umani, e sia anche perché sono vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche.
Noi stiamo qui un pochettino inorriditi su quello che avvenendo nella cronaca italiana, no? Questo dibattito che ha a che fare con le donne, con quelle che vengono chiamate veline, letterine, letteronze o donne che hanno solamente gambe, donne che hanno solamente occhi ma hanno anche delle lauree. Quasi si mettesse in dubbio il fatto che se una donna è carina e non ha una laurea non è pienamente non ha la possibilità di rappresentare il popolo italiano. Cioè, è un dibattito
tu che cosa ne
stranissimo.
Pensi di tutte queste
dovrebbero essere
discorsi
ovvie nel nostro set. Invece pare che ci siano ancora delle grosse resistenze.
Ma io penso che si stia ancora una volta strumentalizzando la donna e ancora una volta c'è una violenza verbale e psicologica sulle donne che penso sarebbe il caso di smetterla. Noi siamo dei credenti, Dio ha creato la donna con la pari dignità dell'uomo. Ora ci troviamo in una società dove c'è veramente da fare tantissimo, e sarebbe il caso di smetterla di parlare, questa è più carina, l'altra è meno carina, purtroppo è sempre stato così,
certo.
Chi ha delle doti fisiche superiori si può appoggiare a qualche potente, per cui ha la strada spianata, ma non è mica detto… Assolutamente, diciamo, non è che la bellezza sia inversamente proporzionale all'intelligenza,
appunto,
ci può
appunto
essere una donna estremamente bella ma estremamente intelligente,
certo.
Però io credo che nella gestione delle cose pubbliche bisogna pensare soprattutto alle qualità morali, intellettuali,
interiori,
psicologiche delle persone,
mm,
che siano maschi, che siano femmine.
C'è stato anche un dibattito forte sul fatto, credo che i nostri radioascoltatori siano particolarmente arguti per rendersi conto che noi partiamo anche da questo, fra virgolette, scandalo, in questa sorta di commercializzazione dei sentimenti personali di una famiglia, in maniera particolare della famiglia del Premier, no? Io ho trovato particolarmente offensivo per la dignità delle donne pensare che questa signora, scusami se entriamo nel dibattito a gamba tesa, pensare, ecco, e assistere a scambi anche televisivi sul fatto che questa signora, questa Veronica, sia stata strumentalizzata, ecco, come se una signora della sua età, della sua cultura, perché se scrive come pensa, e credo sia così, è una signora anche di una elevata cultura, non solo libresca ma anche sentimentale, possa essere condizionata altamente da ciò che i maschi scrivono sui quotidiani. Io l'ho trovato particolarmente offensivo. Tu come reagisci?
Ma anche io ho trovato offensivo, prima di tutto nei confronti di questa donna, appunto, poi certo, di tutte le donne, e poi anche di quella attrice che ha letto le sue dichiarazioni, sì, 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 in televisione. Veramente ho ancora qui una violenza, una strumentalizzazione non solo commerciale ma politica e culturale, che io trovo indegna veramente.
Ecco, ma secondo te le donne italiane condividono questo tuo sentimento, o tutto sommato il maschilismo è un segno trasversale nella nostra società?
Ma io penso che gran parte delle donne condividano questo mio sentimento, perché lo vivono proprio nella loro pelle. Poi chiaramente ci sono molte ragazzine, molti giovani che hanno grandi aspirazioni e quindi magari non si rendono conto di quello che tutto ciò possa significare, e quindi magari lo considerano in una maniera meno grave. Dal versante maschile penso che non si rendano veramente conto di che cosa significhi per le donne essere trattate in questo modo, per una moglie, una mamma, che cosa significhi avere un marito che si vanti di avere rapporti sessuali a ripetizioni, ma poi con chi?
Tristezza.
E i figli stessi.
Certo.
Se sentono delle cose di questo genere, cosa devono pensare? Sì, è una butade per fare lo spavaldo, ma si può fare lo spavaldo anche su altri temi piuttosto che su questi.
Mettiamo un brano musicale, Dora, non ci abbandonare, perché vorremmo continuare il nostro dialogo con te.
Una donna per amico, Lucio Battisti.
Sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare, e tu amica caro mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Consigli mai, mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi, ma che disastro.
E insomma, che disastro, dice Lucio Battisti, i rapporti sempre piuttosto complicati tra uomo e donna, è sempre stato così. Però, allora Davide.
Sì, prima Dora faceva riferimento a una concezione biblica che vede, almeno in Genesi, la parità di dignità e di responsabilità dell'uomo e della donna. Però è drammatico il fatto che proprio in ambito cristiano, o almeno nel pensiero comune, sia proprio la Bibbia e la cristianità che metta una certa differenza, una certa superiorità dell'uomo sulla donna. E quindi anche a nome della Bibbia e della spiritualità si sono commesse delle cose oscene, orrende nei confronti di questo genere umano, di questa stupenda creatura umana che è la donna. Come reagisci, Dora, a questo?
Questo è un capitolo estremamente interessante, Perché se noi andiamo a vedere nella Bibbia come Dio considera le donne e come gli uomini hanno trattato le donne, allora troviamo una discrasia enorme. Quando Dio parla della donna di Proverbi 31,
certo,
ne parla come di una manager straordinaria. Quando Dio crea la donna traendo dall'osso dell'uomo, dalla costola, lo trae dalla costola, cioè dalla parte media, non dai piedi o dalla testa. È un essere che ha la stessa dignità rispetto all'uomo e quindi è creata a immagine di Dio esattamente come l'uomo. E per le sue capacità può farsi strada nella società. Purtroppo il peccato, ritengo io, ha talmente condizionato e fatto leggere in maniera sbagliata i testi biblici. Quando Dio dice tu partorirai con dolore, anziché vedere in questo una previsione, vi si vede una maledizione.
È interessante quello che dici, è il peccato che ha creato una cattiva teologia, è così?
E anche le traduzioni, ha fatto tradurre la Bibbia in maniera tendenziosa. Per esempio, quando si parla della donna che nel periodo mestruale sarebbe impura, quando si dice che la donna dopo aver partorito il maschio deve essere impura per 40 giorni, mentre se partorisce la femmina deve essere impura per 80 giorni, mi sono sempre chiesta perché questo discorso, che cosa succede nel corpo femminile di diverso quando partorisce la femmina rispetto al maschio, ma tutti i medici mi hanno detto esattamente la stessa cosa, e allora che cos'è? Se invece andiamo a vedere il termine originale, che anziché impuro dice inidoneo a fare l'amore e vuole proteggere la donna, certo, sono delle leggi per proteggere la donna nel periodo in cui la donna è mestruata, è bene lasciarla tranquilla. E quindi inidonea a fare l'amore si può dedicare a se stessa, mentre le donne in genere si dedicano completamente agli altri, non hanno il tempo per pensare a loro stessi. E sentendo degli ebrei si dice, ma sono state delle leggi proprio per proteggere le donne. In quel periodo possono lavarsi i vestiti, lavarsi i capelli, curare il proprio corpo, l'uomo le desidera, quando ritornano sono più idonee a fare l'amore. Quando partoriva il maschio, il marito era soddisfatto, perché per l'uomo avere il figlio maschio, soprattutto in quei periodi in cui si aspettava la nascita del Messia, e quindi avere il figlio maschio era un valore aggiunto. Ecco, 40 giorni per proteggere la donna e renderla inidonea a fare l'amore, quindi lasciarla in pace, erano sufficienti per un figlio maschio.
Perché le energie del marito erano rivolte al bambino, insomma.
Certo. Ma se partoriva la femmina, l'uomo poteva riprovarci subito per avere il maschio.
Certo.
E quindi Dio dice, lasciala tranquilla. Quindi questa traduzione, puro o impuro, che la donna si debba sentire impura in certi periodi della sua vita, quando invece dovrebbe dedicarsi con tanta tranquillità e serenità a se stesso, al frutto del proprio amore. Ecco, questo per millenni ha creato grossi problemi in tante donne. Noi siamo impure, siamo degli esseri di seconda categoria, e questo è veramente, forse troppo forte, ma criminale.
Lasciamo che le tue parole possano essere metabolizzate. Intanto vorrei leggere un passaggio che tu hai citato, Proverbi 31, che forse è meno conosciuto rispetto ai testi della Genesi, e parla della donna di carattere. Com'è difficile trovare una donna di carattere? Essa vale molto più delle perle di corallo. Suo marito ha piena fiducia in lei e non sarà mai un miserabile. Per tutta la vita gli dà felicità, mai dispiaceri. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le sue mani. Fa venire da lontano le sue provviste, simile a una nave mercantile. si alza prima dell'alba, prepara il cibo alla sua famiglia e ordina alle sue serve quel che devono fare. Investe il denaro, frutto del suo lavoro, comprando un terreno coltivato a vigna. Lavora con grande energia, le sue braccia non sono mai stanche. Controlla che i suoi affari vadano bene, la sua lucerna resta accesa fino a tarda notte. Mette mano alla lana da filare e gira il fuso con le sue dita. È generosa con i poveri e aiuta i bisognosi. Quando nevica non ha preoccupazioni, perché tutti i suoi familiari hanno vestiti di lana. Si fa coperte per i letti e splendidi vestiti di lino rosso porpora. Alle riunioni degli anziani del luogo suo marito è molto stimato. Ella confeziona vestiti e cinture e le vende ai mercanti. È forte, gode la stima di tutti, non ha paura dell'avvenire. Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà. Non è mai pigra né indolente, si preoccupa dell'andamento della sua casa. I suoi figli ne sono orgogliosi e suo marito ne fa l'elogio. Egli dice: molte donne sono straordinarie, ma nessuna è come te.
Bello, conclude davvero.
Conclude così, Roberto, questo, sì, questo testo meraviglioso. La grazia femminile è ingannevole, la bellezza non dura, ma una donna che rispetta il Signore è degna di lode.
Questo è qua, ormai è quasi una dichiarazione politica questa.
Assolutamente, assolutamente.
Senti, Dora, ma esistono persone così? Donne così?
Sicuramente.
Sì?
Sicuramente, diciamo, bisogna fare la distinzione.
Ecco, perché uno quello... potrebbe dire, non è troppo idealizzata questa immagine.
Sicuramente è altisonante, però ci saranno delle
persone. Guarda, io penso di no, perché guardando ogni dichiarazione di questo testo, su quello che fa queste donne, lo facciamo pure noi. Questa donna si alza al mattino presto, quante donne si alzano? Questa donna distribuisce il proprio cibo, il lavoro alle proprie serve. Noi magari non abbiamo serve, ma abbiamo lavatrici, frigorifero, è quella a cui servivano queste donne. Questa donna fa delle maglie, dei tessuti, noi li compriamo di tutti i colori, dice, di lana rossa, ma noi abbiamo maglioni di tutti i generi, noi abbiamo i frigoriferi pieni, abbiamo gli armadi pieni. Dice che fa il lavoro, lo vende, anche noi facciamo del lavoro, magari non vendiamo un tessuto, però lavorando guadagniamo e compriamo, anziché una vigna, compriamo una casa, compriamo una macchina. Quindi su quello che ha questa donna non abbiamo proprio nulla da in cui sentirci inferiori a lei. Il problema è com'è questa donna. E allora com'è? Dice: fa del bene tutti i giorni della sua vita alla famiglia. Ecco, allora tante volte magari siamo un po' egoisti, egoiste come donne, non tutti i giorni facciamo del bene, tante volte creiamo la vita impossibile anche agli altri. Lavora con gioia, ecco, non sempre noi lavoriamo con gioia. Tende la sua mano al povero, beh, non sempre noi siamo così generosi, eppure sono queste le cose che danno qualità alla vita. Quindi non tanto quello che si ha, quanto quello che si è. Se noi facciamo la distinzione, scomponendo le varie qualità di questa donna, tra quello che ha e quello che è, allora rimane assodato che noi abbiamo molto di più di lei, dobbiamo confrontarci con quello che è. E quindi io penso che se noi abbiamo degli obiettivi davanti, potremmo cercare di raggiungerli e vediamo che in questo ne abbiamo solo da guadagnare. Dice che parla con saggezza, apre la bocca con saggezza. E beh, si può arrivare a controllare se stessi, si può arrivare a non essere egoisti, proponendosi degli ideali, leggendo delle cose che ti portano a riflettere su cose più elevate, piuttosto che perdere del tempo dietro a stupidaggini, alimentare la propria testa con soap opera o cose che tante volte sono immorali, dedicare il proprio tempo a fare del bene agli altri, ma questo aggiunge una grande qualità alla vita.
dobbiamo mettere un breve stacco musicale, poi tra breve dovremo salutarci. Ma ecco, una cosa che mi colpisce di questo brano, lo ricordo, tratto dal libro dei Proverbi, capitolo 31, sulla donna di carattere, la donna ideale, tra virgolette, che però è una donna le cui caratteristiche vediamo spesso nelle nostre compagne. Nel rapporto con l'uomo, allora, c'è qui un testo, un versetto che abbiamo letto molto bello, dice: quando ci sono le riunioni degli anziani del luogo, cioè praticamente dei responsabili
sociali
del villaggio, del paese, insomma, suo marito è molto stimato. Dunque, mentre normalmente si pensa che è diciamo la posizione sociale dell'uomo che si riflette sulla donna, almeno 2500 anni fa accadeva il contrario, credo che accada ancora oggi. Però c'è anche un altro versetto in cui si dice, a proposito di questa donna: per tutta la vita dà felicità al suo uomo, al marito, mai dispiaceri. Dora, non hai mai dato dispiaceri a tuo marito Adelio?
Ma io penso di sì, senz'altro.
Ah, ecco perché noi li telefoniamo, eventualmente.
Però, diciamo, bisogna vedere anche lì che cosa significa il dispiacere. Nella quotidianità può succedere anche una cosa di questo genere, però poi una persona tu la valuti nell'insieme.
Certo.
E era quindi, una battuta, donna lavora per il bene della propria famiglia, e quando si rende conto che c'è una cosa che non funziona, proprio perché ama, aiuta la persona che gli sta accanto, ecco, acquista credibilità sia lei sia il marito, perché previene degli errori, perché corregge degli errori senza che gli altri debbano rinfacciarglielo.
Bene.
E quindi il marito sarà onorato in questo senso.
Dora, non so se tu puoi trattenerti ancora un attimo con noi, perché ci piacerebbe, dopo un breve stacco musicale, sentire un poco qual è effettivamente nella pratica un poco il lavoro che tu presti per la Chiesa Avventista, ma in generale come servizio anche alla società, ecco, non solamente a una singola comunità di fede. Puoi rimanere ancora con noi qualche minuto?
Sì,
allora, abbiamo detto che la valutazione non può essere semplicemente una valutazione estetica per quel che riguarda il ruolo della donna, sembra una grande ovvietà, ma non lo è. E allora vi proponiamo di Francesco De Gregori, La donna cannone. Ascoltiamo questo brano, un bel brano di Francesco De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione con Dora Bognandi, responsabile del servizio Libertà Religiosa e Relazioni Pubbliche per l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Ecco, a proposito di questo servizio di libertà religiosa, Dora, abbiamo parlato finora della donna in astratto, diciamo, no? Ma concretamente, una donna come te all'interno della Chiesa Avventista, l'altro giorno partecipavo a un incontro ecumenico e dopo la mia breve relazione è venuta una persona e mi ha detto «Sì, però tra voi avventisti la donna non ha un grande spazio, non avete la donna pastore». Ecco, a questo proposito ci puoi dire qualche cosa? Le cose stanno davvero così, Dora?
Noi abbiamo diverse donne responsabili di comunità, noi le definiamo pastore.
Ecco, appunto.
Quindi la Chiesa avventista non mette dei veti, d'altronde sarebbe assurdo, dal momento che tra i propri fondatori, tra i propri pionieri, ha avuto un compito di rilievo una donna anche.
Ma e tu cosa fai d'ora invece?
Praticamente dirigo questo dipartimento che è un pochino la diplomazia, il Ministero degli Esteri della Chiesa Avventista. E quindi si occupa dei rapporti con le istituzioni, con il mondo politico, culturale, istituzionale, con i media.
Sì, non è un lavoretto facile, insomma, o sbaglio?
Insomma, è entusiasmante. Sono tanti anni che lavoro in questo settore e non mi sono mai stancata, è veramente...
Non ti sei mai stancata dei nostri politici, Dora?
Beh, dei nostri politici è un altro discorso.
Vabbè, una battutaccia, dai. Invece, ecco, per quel che riguarda il discorso libertà religiosa, perché anche questo mi sembra interessante, visto che purtroppo oggi, insomma, le differenze creano ostacoli, problemi e pregiudizi.
C'è da lavorare parecchio in quest'ambito della libertà religiosa, perché... le leggi le abbiamo, alcune bisognerebbe adeguarle, come la legge di libertà religiosa che non si riesce ad approvare, siamo ancora sotto i culti ammessi di fascista memoria, però diciamo possiamo godere di una libertà non indifferente in Italia se ci paragoniamo con altre nazioni, chiaramente. Ma c'è parecchio da fare sia dal punto di vista culturale, ecco, perché tante volte libertà religiosa per le persone significa indifferenza religiosa. Tu la pensi diversamente, va bene, non ne voglio sapere. Libertà religiosa, secondo me, è altro, è il rispetto della dignità del pensiero delle persone, è un diritto fondamentale delle persone, è come la parte più elevata di un essere umano e quindi è degna di tutto rispetto e di ascolto. È il confronto delle idee che ci dovrebbe essere, è la pari dignità delle idee, e la pari partecipazione delle persone che portano delle idee, appunto, come Gaber diceva, libertà e partecipazione. E mi pare che
bene, Dora, grazie davvero per questo tuo intervento.
Dora. Grazie.
A risentirci.
Ciao, a risentirci.
Ciao,
ciao. Siamo passati a un altro brano musicale, sempre sul tema della donna. Questa volta sono i Pooh, la mia donna.
Ma il nido se è ferita, mi sveglio e se ne è andata. Donne, immaginate bene, clandestine dentro al nostro confine, che affondano radici tenere con il vestito di una notte sola. La mia donna è una palma spettinata, sa suonare, cucinare e per giocare l'ho tradita lei mi ha detto potrei farlo anch'io, stacci attento perché poi fa male, e gli occhi parlano chiaro di più delle parole, donne in tasca e nei pensieri che ci stancano e ci fanno parlare.
Loro sono i Pooh. Non so se il testo della canzone si adattava molto.
Perché no? Perché no? Vabbè. È sempre una visione abbastanza maschilista, però ci sono dei buoni sentimenti.
Avevo anch'io questa impressione. Sì. Allora, introduciamo.
Abbiamo
ospite.
Un altro ospite nel nostro scompartimento, è Franca Zucca, e si presenta da sola. Franca, chi sei oltre ad essere una bravissima persona?
Ma questa è una grande sviolinata.
No, ci credo, dai, non inviterei mai nel mio scompartimento persone delle quali non ho fiducia.
Allora, mi occupo dell'agenzia umanitaria della Chiesa Adventista, di ADRA nello specifico, e mi occupo anche del Dipartimento dei Ministeri Femminili della Chiesa Cristiana Adventista del Settimo Giorno.
Ecco, per ciò che concerne il secondo tuo impegno è assolutamente comprensibile, ma un uomo non potrebbe fare molto meglio in un'agenzia di sviluppo e di soccorso? Perché proprio una donna?
Beh, questo è un discorso.
È una provocazione
che,
la mia.
Sì, è sorto a livello mondiale.
Ah,
però vi devo dire, cari maschietti miei,
Davide, ma
permettetemi
è proprio così.
di prendervi giro, certo, perché vi conosco.
Certo.
Questo discorso, sì, è in discussione a livello mondiale. Però vi devo dire che ci sono diverse direttrici.
La mia è una provocazione, cado veramente dalle nuvole nel sentire che sia un dibattito che viene fatto sul serio.
No, è un dibattito nel senso che c'è una presa di coscienza, anche le donne possono, per le capacità, per certe capacità che hanno, evidentemente naturali o dei talenti che poi acquisiscono studiando, che diventano delle imprenditrici dell'umanitario. È una parola bruttissima, eh?
Però c'è molta verità in quello che dici, imprenditrici dell'umanitario. Cosa significa? Ci vuole un grande senso di organizzazione anche per fare
questo. sicuramente devi esserci anche proprio portata, ci devi nascere in qualche modo, poi sicuramente studiando e facendo l'esperienza sul campo acquisisci altri strumenti e quindi si crea poi proprio il lavoro vero e proprio a livello locale, si interagisce con gli altri. E vi dico, ci sono delle direttrici, non sono moltissime, però quelle che conosco sono veramente delle donne in gamba.
A proposito dell'agenzia umanitaria della Chiesa Adventista ADRA, è un'organizzazione internazionale, mondiale, però ecco, la sede italiana, come dire, si occupa sia di intervenire a livello sociale in Italia, ma anche all'estero, è così?
Sì, certo. In ambedue i settori, a livello internazionale, come dici te, per le emergenze, lavorando in rete con altri, anche per progetti di sviluppo e di ricostruzione dopo le emergenze. E a livello nazionale, sul nostro territorio, ci sono delle piccole realtà che stanno diventando anche importanti proprio a causa o grazie, questo dipende un po' dai punti di vista, alla presenza di persone straniere, extracomunitarie, e purtroppo anche per queste sacche di povertà che purtroppo si stanno verificando anche tra gli italiani, tra la popolazione italiana. Ecco, ADRA in questi casi interviene laddove possibile per aiutare, dare una mano, interagendo anche con altre realtà del territorio, che possono essere altre associazioni di volontariato, enti locali, municipi.
Ecco, mi piace il fatto comuni. Che tu sottolinei il bisogno di mettersi in rete con gli altri, cioè di non far diventare l'aspetto umanitario una sorta di strumento di visibilità, ecco,
no,
magari
guarda,
fino a se stesso.
Sì, sì, assolutamente, ma non è possibile lavorare da soli, non è possibile tentare di fare del bene da soli, perché le varie realtà locali, che siano i comuni, che siano gli assistenti sociali, che siano altre associazioni, hanno delle peculiarità, hanno degli strumenti che tutti insieme poi favoriscono un lavoro di gruppo per essere più efficaci nel limite del possibile, no? Evidentemente.
Franca, una domandina, uno sguardo generale a quanto sta avvenendo in Italia a proposito di questi dibattiti da bassa corte, io credo, a proposito del ruolo femminile, delle veline, le letterine, le letteronze, quasi ci si stupisce che una donna possa prendere delle posizioni forti, anche pubbliche, la si considera strumentalizzata, mal consigliata, quasi che una donna in quanto tale abbia difficoltà ad esprimersi con cognizione di causa. Qual è la tua impressione? Un domandone.
Diciamo che
però
per certe dichiarazioni che sono state fatte mi sono sentita molto indignata come persona, ecco, come persona e nello specifico come donna. Certo, guarda, è molto variegato questo mondo, quindi ognuno si sente libero di dire quello che vuole e di agire come vuole. C'è sicuramente per queste prese di posizione, c'è sicuramente, non lo so, una sorta di mercificazione, come se si lasciasse passare, come se tutto fosse scontato, no? Che le donne, le ragazze bellocce debbano essere considerate merce di scambio, merce da vendere. E mi dispiace che a volte certe ragazze si prestino a questa sorta di mercato. Certo, il discorso è molto lungo ed è anche molto delicato.
Sì, sì, logico, ma noi siamo in uno scompartimento di treno.
Molto delicato, molto delicato. Sì, sì. Ecco, ti dico che la mia impressione, certo io non sono più giovanissima, allora dico, e certo tu puoi parlare così dall'alto dei tuoi anta, però devo dire che forse le ragazze dovrebbero fare un pochino più attenzione alla propria dignità.
Evitare di farsi strumentalizzare, quindi.
Sì, alla loro
almeno
dignità, ecco.
Ecco,
anche
la
perché
donna
poi, che sì, cosa vanno a raccontare ai loro figli? Non lo so, ecco, mi viene immediatamente da pensare questo.
No. Nell'ambito della Chiesa Avventista, no, prima Dora, con la quale abbiamo conversato prima di te, affermava alcune cose. Nell'ambito della Chiesa Avventista, almeno italiana, ti sei mai sentita un attimino discriminata per il fatto di essere di un altro genere rispetto a quello maschile?
Ti devo dire la verità?
Certo, certo, certo.
Sì, che mi sono sentita
bene,
discriminata.
Bene, bene. Finalmente, certo. Perché vorrei aprire una parentesi e la chiudo subito, anzi tu poi la continuerai. Noi non viviamo in un mondo altro, Noi abbiamo gli stessi, alcuni dei vizi e alcune delle virtù che noi vediamo anche negli uomini pubblici. Quindi questa,
che respiriamo nella
ecco,
società.
Questa realtà esiste anche nel nostro ambito. In che senso ti sei sentita discriminata o offesa o indignata o messa da parte o di tu quello che vuoi?
Ma senti, intanto cominciamo all'epoca dei miei studi di teologia a Villa Aurora. Ci parlo di qualche decennio fa, Allora, una femminuccia come me non era sollecitata a proseguire gli studi di teologia, doveva accontentarsi, lo dico tra virgolette, di fare gli studi di Villa Aurora e non proseguire.
Per diventare assistente pastorale o lettrice,
sì,
biblica.
Sì, sì, c'era questa, non veniva detto esplicitamente, brutalmente, però insomma lo si faceva capire in qualche modo. Ecco, questo è un aspetto. Poi, dopo, quando mi è stato proposto, sono passati gli anni, ci sono state le rivoluzioni nel frattempo femministe, eccetera, eccetera, eccetera. E quando ho cominciato a lavorare per la Chiesa qui in Italia e mi era stato proposto la responsabilità di Ada, non ci sono arrivata subito, perché prima ho fatto la segretaria, sempre in questo settore sociale e umanitario, poi responsabile come vice direttrice e poi, forse anche con una certa fatica, mi è stato dato questa responsabilità in prima persona. E anche lì diciamo che non è stato proprio esplicito il disappunto da parte di alcuni maschietti, però sapete, quelle frasi, ma non sarebbe meglio che fosse un uomo a dirigere un'agenzia, eccetera, eccetera, eccetera.
Però, mettiamola come...
Però non mi sono sentita offesa.
No, mettiamo il bicchiere mezzo pieno, il fatto comunque che al di là del disappunto di qualcuno poi questa responsabilità ti sia stata offerta, vuol dire che non è che proprio ci fosse la chiusura.
Non c'è un condizionamento ideologico, però c'è qualche sfumatura.
C'è qualche resistenza, insomma.
Ecco,
a questo proposito, forse allargando un poco il nostro orizzonte, ti sei mai chiesta come mai, Franca, anche per quel che riguarda l'amministrazione del nostro paese, sto parlando qui della classe politica, sia così difficile affermare una presenza femminile in maniera significativa o comunque almeno a livello di altri paesi industrializzati, insomma, in Europa?
Forse bisogna andare a ricercarlo nella cultura che
abbiamo. Cultura del nostro paese?
Io penso proprio di sì. Altre spiegazioni? Sì, forse c'è magari anche una bassa autostima da parte delle donne che non si lanciano in politica, se non una parte, ecco, non c'è un così massiccio, non c'è una così massiccia presenza di donne al Parlamento, per dire, no?
E poi naturalmente bisogna vedere quali sono i criteri della selezione della classe politica.
Certo, e anche questo è un discorso...
Ecco, una cosa che a me fa dispiacere, quando ci si è giustificati in rapporto alla possibile elezione al Parlamento europeo, che poi non avverrà, insomma, no? Delle cosiddette letterine, poi si è detto, insomma, poi comunque se abbiamo delle candidate belle, che male c'è? Non dobbiamo mica sempre avere persone come la Rosi Bindi. Ecco, allora, questo riferimento...
Questo è sgradevole.
Ma di uno sgradevole che...
O maleodoranti come...
Vabbè, insomma. Ma sempre questo appuntare, no, a forma di barzelletta sull'aspetto fisico,
esatto,
è
certo,
veramente una cosa.
Certo,
insomma, in qualunque modo, io mi riferisco agli ascoltatori, in qualunque modo voi la pensiate, no? Faccio riferimento all'aspetto politico, però cerchiamo di evitare queste battute così che poi in fondo rinforzano il peggio del cliché del nostro paese. Non so se sei d'accordo, Franca.
Sono d'accordissimo.
Va bene, allora,
quando ho sentito questa frase...
Ecco, questa è una delle cose peggiori che ho sentito.
Senza parole.
Allora, una donna dentro te, poi vediamo che cosa dice Gigi D'Alessio. Questo è il brano che ascoltiamo e vediamo se dobbiamo criticarlo. Allora,
sì.
Ascoltiamolo un attimo.
Sì. Quell'altra donna dentro te me raccontava di bugie, con il tuo viso e i tuoi vestiti mi ingannava il cuore e faceva di tutto per mandarmi via, c'era quasi riuscita nella sua follia, m'ero quasi rassegnato, giuro che dovevo perderti, non è facile ricominciare. Se somigli troppo ad altra donna non è colpa mia.
Io perderò un sacco di amici napoletani, ma a me Gigi D'Alessio non mi piace.
Non lo sopporto.
C'era una donna dentro te che ha fatto tanto male a me, mi aveva quasi fatto a pezzi questo nostro amore.
Insomma, le donne possono fare a pezzi gli uomini? Franca.
Ma io non è che non sono riuscita a sentire le parole della canzone, purtroppo, mi dispiace.
No, vabbè, non è...
Fidati.
No, anche per poter rispondere alla tua domanda.
Sì. Niente, qui era il canto di un amore disperato che si è sentito fatto a pezzi da una donna, ma insomma...
Vabbè, si è sentito fatto a pezzi,
Però dice viceversa succede spesso, il maschio nei confronti della donna.
Tu prima, Franca, ti riferivi ai diversi club
Lab, alle diverse agenzie locali che abbiamo in Italia per ciò che concerne questo aiuto umanitario, e spesso mi risulta, magari tu mi smentirai, che sono gestite da sorelle, no? da signore.
Nella maggioranza dei casi sì, è vero, è gestita da donne.
Quindi c'è una certa sensibilità in più che è propria del patrimonio femminile per ciò che concerne l'ultimo, la persona in difficoltà, il
almeno
povero.
Nella cultura italiana, diciamo.
Sì, ma poi diciamo anche, lasciatemi dire questa battutaccia, è che le donne sono anche di più, Io faccio riferimento alle nostre realtà della Chiesa.
Ah, quindi di più proprio nel senso
numericamente.
Sì, come numero, certo.
Quindi è più facile cascare, non abbiamo bisogno di quote rosa qui, insomma. Ecco.
No, lì no. Però sicuramente quello che avete detto, che c'è maggiore sensibilità da parte delle donne, è vero. Questo non toglie che ci siano comunque degli uomini assolutamente altrettanto sensibili e portati verso l'aiuto, verso il settore umanitario.
Grazie Franca, grazie.
Ok.
la mia era una battuta pure. Senti, tu hai detto poco fa che oltre a occuparti di questo aspetto, settore veramente importante, no? Della solidarietà, dell'aiuto umanitario, no? So che diversi avventisti sono impegnati in questi giorni anche per quel che riguarda il terremoto, dunque sì. Una presenza anche quando succedono cose gravi nel nostro paese. Ma ecco, sì. Ma a parte questo, ti occupi anche dei ministeri femminili.
Sì.
Proprio in due parole, perché abbiamo pochi minuti ancora a disposizione.
Sì.
Che cos'è?
Sì. Ecco, allora sarò assolutamente sintetica. Il dipartimento nasce per cercare di rispondere ai bisogni spirituali, emozionali e materiali, sociali delle donne della Chiesa. Quindi aiutarle ad equipaggiarsi per creare un'autostima sana e per aiutarle ad essere delle discepole del Signore tramite gli strumenti che hanno, tramite i talenti e i doni, e quindi servire meglio la Chiesa e l'esterno.
Senti, tra i due incarichi qual è quello più difficile? Perché io non saprei, a occhio e croce.
È una domanda veramente difficile, forse quello più complicato, ecco, quello più complicato è quello di ADRA.
Ah, quello di ADRA, quello,
per ADRA.
Quello del servizio
sì.
Di soccorso e di sviluppo, lo ripetiamo, in Italia e anche all'estero. Come fai a far crescere, tra virgolette, come hai detto poco fa, l'autostima delle donne nella Chiesa, la partecipazione, questo ministero femminile che si svolge in maniera trasversale, no? In vari settori della comunità?
Sì, certo. Cerchiamo di organizzare delle riunioni con dei seminari, parlando, creando dei workshop. Tra l'altro, proprio nel mese, alla fine del mese di maggio, avremo un incontro a Poppi e uno dei temi sarà proprio questo, l'autostima.
Bene, allora Franca, noi ti ringraziamo davvero.
Grazie,
per questo
Franca,
tuo intervento.
Davvero.
Grazie a voi.
Ciao,
ti auguriamo buon lavoro.
Grazie,
ciao,
buon viaggio.
Grazie,
ciao.
E a questo punto è il momento dei saluti.
Tu dimmi quando.
Ecco, Laura Pausini però, perché
non
visto
dimmi quando
abbiamo fatto l'opzione femminile quest'oggi.
Un saluto a tutti i nostri carissimi radioascoltatori.
A risentirci.
Forse in Africa, che importa. Tu dimmi quando dove sono le tue mani ed il tuo naso. Verso un giorno ti spera. Ho sete ancora. Tu dimmi quando non guardarmi adesso, amore. Sono stanca perché penso al futuro. Tu dimmi quando siamo angeli che cercano un sorriso.
Avete ascoltato L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.